e letture, incontri e spettacoli in città e fuori porta, interviste e rubriche a rotazione. Su Radio Onda d'Urto, in dissonanze, un nuovo programma due volte alla settimana.
Sabato dalle 12.30 alle 14.30 in mezzo alle news e lunedì dalle 13.30 alle 14.30. La polvere della battaglia.
Ha un nome lunghissimo.
È poco radiofonico.
Finirà che ci chiamano la polvere.
La polvere della battaglia.
La polvere della battaglia.
Quella che si deposita sui libri più amati.
Quella che alzi quando pensi ad alta voce.
Quella che ti trovi sulle scarpe quando scendi per strada o quando esci di casa per andare a un concerto o a teatro. Quella che mangi quando perdi. O il pulviscolo dorato intorno alle opere e alle idee più brillanti. Perché tutto è polvere, anche la cultura.
E tutto è battaglia.
La polvere della battaglia.
Sabato dalle 12.30 alle 14.30 in mezzo alle news e lunedì dalle 13.30 alle 14.30.
Su Radio Onda d'Urto.
Ciao a tutti, tutti e tutte, e benvenute alla polvere della battaglia di oggi, sabato 4 luglio. Dalla settimana scorsa questa trasmissione ha un andamento nuovo, che continuerà fino a fine luglio. Il lunedì intervistiamo editori ed editrici indipendenti, per farci raccontare quali novità hanno in serbo per la nostra estate. E sabato ascoltiamo invece qualche intervista con autori e autrici segnalati il lunedì. Abbiamo iniziato lunedì scorso chiacchierando con Cristiano Armati di Red Star Press, e oggi ascoltiamo di Marilena Mucozzadelli, che per Red Star Press firma Negretta, in uscita il 15 luglio. Negretta è la storia di una ragazza afro-italiana, come l'autrice, che cresce a Bergamo e nella Bergamasca, tra i capannoni delle piccole ma onnipresenti zone industriali della pianura padana, immersa nella storia a cavallo del secolo scorso e di quello presente, con la nascita della Lega, la trasformazione e il degrado sempre più spinti del territorio, l'arrivo dei centri commerciali e delle catene industriali del cibo, l'occupazione delle scuole contro la riforma Berlinguer e ovviamente fiumi di razzismo e di mascolinità tossica che restano infrattati, imbarazzanti e tragici nel titolo così difficile da pronunciare e così facile da sentire ancora per strada. Marilena, oltre che scrittrice, è documentarista e fotografa e con il marito, Ian Brennan, promuove e produce musica di artisti di strada africani. In testa e in coda all'intervista ascolteremo The Good Ones da Ruanda con The Farmer e I Will Not Stop Singing, l'album Zomba Prison Project, che raccoglie la musica composta ed eseguita dai prigionieri e dalle prigioniere di un carcere di massima sicurezza a Zomba, Malawi. Buon ascolto a tutte, tutti e tutto.
Kusiana masiyewa Kodi anaosewa Diwale labwa njiku Nine muntu wa bambo Kumanda wagonako Ukuchita chiani Bwanji suku tiuza Oh 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 Oh, oh. Chifundo anaose akula sukulu apunzira so oh. Ine muntu wa bambo ndakwanisa kuwalera ngakhale ndilinde kaine oh. Zoso waza onzose ndima wachitira ndipo sakulira so oh. Ndapirira ndipo ndipirira be Usamalila anawa oh. Oh, 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 Tintere kazi wanga iwe dimwa kose muntendere 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 Kazi wanga iwe Dimwa kose muntendere
Oggi parliamo di un libro che narra la vicenda di una ragazza afroitaliana, figlia di madre ruandese e padre bergamasco, ex poeta missionario. L'autrice è Marilena Umuhozalelli, la casa editrice Red Star Press, e il titolo Negretta. La protagonista del libro cresce a Bergamo, nella Bergamasca, tra i capannoni delle piccole ma onnipresenti zone industriali della pianura padana, immersa nella storia a cavallo del secolo scorso e di quello presente, con la nascita della Lega, quindi la trasformazione e il degrado sempre più spinti del territorio, l'arrivo dei centri commerciali e delle catene industriali del cibo, l'occupazione delle scuole contro la riforma Berlinguer e ovviamente fine di razzismo e di mascolinità tossica che restano appunto infrattati, imbarazzanti e tragici nel titolo così difficile da pronunciare e così facile da sentire ancora per le strade, appunto Negretta. Ringraziamo l'autrice, scrittrice, documentarista e fotografa Marilena per essere qui con noi. Ciao Marilena.
Ciao Pamela, grazie per avermi ospite a Radio Onda d'Urto.
Noi chiediamo quasi sempre da cosa nasce il libro, qual è stata l'esigenza, la necessità e come hai lavorato su questo libro?
Allora, il libro è il continuum di un memoir che io avevo pubblicato nel 2016, Razzismo all'italiana, in cui riportavo le mie esperienze dirette di donna nera di origini africane, cresciuta, come hai detto bene, in una delle roccaforte leghiste per eccellenza, cioè Bergamo. Quindi per me creare questo romanzo è stato molto importante, innanzitutto perché crescendo non ho avuto dei punti di riferimento in cui riconoscermi né nel mondo della letteratura, del cinema o dell'arte. Non c'erano delle Marilene, delle ragazze come me di origini africane, comunque straniere, in cui potessi riconoscermi, e i modelli neri, quelli pochi che c'erano, erano sempre negativi, quindi si parlava dell'uomo nero, del lupo nero, della strega cattiva, comunque nei fatti di cronaca si riportavano sempre comunque persone immigrate che compivano comunque dei crimini e che quindi erano una minaccia per il territorio bergamasco. Non avendo dei punti di riferimento, io mi sono trovata a pensare, ho iniziato a pensare al fatto che ci volesse una voce, qualcuno che potesse parlare di queste seconde generazioni, di questi nuovi italiani, quindi figli di immigrati, che sono ormai nel nostro territorio da anni e che non si riconoscono in queste forme, quindi come ho detto prima, della scrittura, del cinema. Avevo voglia proprio di creare una donna, una protagonista donna, nera, italiana al 100% perché è nata in Italia, cresciuta in Italia, quindi insultata in Italia, maggior ragione, 100% italiana, che parlasse della sua esperienza in una delle zone più chiuse mentalmente dell'Italia, che poi Bergamo, dove hai detto tu, è sbocciata poi la Lega Nord, e tra l'altro mio papà era uno dei leghisti più convinti del territorio bergamasco, tra le altre cose.
Cominciamo a parlare della scrittura di questo libro, che è una scrittura con una grande fisicità, con una grande capacità di immergere la storia e i protagonisti in odori, sapori, testi, sur corporeità. Nelle prime pagine la protagonista, per esempio, descrivendo il rapporto con la madre e il disagio della madre di fronte ad alcuni comportamenti volontariamente e involontariamente abusivi della figlia e del marito, sputa. Tu scrivi proprio che la protagonista viene battezzata dagli sputi della madre.
Sicuramente diciamo che la scrittura molto vivida e spero anche chiara, diretta e immediata deriva molto dalla mia esperienza personale. Come dicevi tu, appunto, diciamo, i miei genitori sono stati molto importanti nella mia vita e mi hanno ispirato anche a scrivere questo libro, sicuramente c'è molto di loro. Sicuramente per via delle mie radici africane mi sono anche spinta dal punto di vista lavorativo a orientarmi più verso l'Africa, per questo insieme a mio marito che è il produttore musicale Ian Brennan, che mi ha aiutato anche a editare questo libro, noi cerchiamo di dare voce soprattutto agli artisti di strada dei paesi meno rappresentati del mondo, paesi come il paese di mia madre, Ruanda, ma anche il Malawi, il Sud Sudan, ma anche in Asia, quindi Vietnam, Cambogia. Lavoriamo soprattutto con artisti di strada, anche se in realtà spaziamo come musicisti un po' da tutto il mondo, anche dagli Stati Uniti. Quindi sicuramente le mie radici africane fanno parte di me. Chi sono oggi lo devo soprattutto alla mia famiglia, questo prezioso bagaglio culturale che mi deriva da mia madre ruandese, da mio padre italiano. In realtà una mamma più italiana che ruandese, perché ha sempre cercato di conformarsi alla società in cui è vissuta, no? Qui in Italia, quindi si è svestita delle sue tuniche africane, dei suoi gioielli africani, delle sue parrucche, per poi invece conformarsi al modo di vestire italiano e quindi lisciandosi i capelli con prodotti chimici dannosissimi alla cute, cercando di sbiancare la pelle a se stessa ma anche a me. E un papà invece più africano che italiano, questo perché si vede anche nel romanzo, ovviamente quello romanzo, ma trae molto dalla figura di mio padre il fatto che amasse sempre riportare i fatti, le memorie della sua Africa, quindi anche nel romanzo per esempio parlo di un padre che guarda su verso il cielo, vede un aereo e nel suo cuore spera un giorno di ritornare in Malawi, o dei suoi sogni, sogna di notte, sogna l'Africa, ma di giorno poi si ritrova circondato dal cemento della fabbrica in cui si trova a vivere. C'è molta complessità anche nella mia famiglia, quindi un padre ex prete, missionario in Africa per tanti anni, che però comunque votava a destra, quindi votava Lega Nord, quando lui stesso è andato controcorrente nella sua famiglia, isolandosi quindi da familiari, ma anche dalla società in cui viveva, praticamente ha sempre dovuto arrabattarsi da un lavoro a un altro, a fatica, riusciva ad arrivare alla fine del mese perché doveva svolgere lavori più umili nonostante la sua cultura immensa, le mille lingue che comunque parlava, e quindi c'è anche una grandissima complessità, no, nella mia identità, quindi non si tratta solo di Africa e d'Italia, ma di tutte comunque queste cose che vanno a confluire e che sono veramente molto molto complesse.
La complessità che tu citavi è sicuramente un tratto delle tue pagine che viene incontro alla lettrice, al lettore con grande forza. Già ti accennavo e ne parlavo anche con il tuo editore, con Cristiano Armati, che abbiamo sentito lunedì, appunto, che mi ha molto colpito, ho trovato sommovente come tu hai sviluppato non soltanto la figura materna di questo romanzo, ma anche il rapporto tra la figlia e la madre, segnato inizialmente da una delegittimazione che sicuramente è anche il prodotto, diciamo, di una struttura patriarcale che tocca un po' tutte o comunque moltissime figlie, insieme alla necessità di ridare invece una forma di autorevolezza alle madri lì all'intersezione tra genere, classe e cultura. Un altro tratto è come nel tuo libro, da un iniziale ritratto quasi crudele dei genitori, man mano che si procede nella lettura, aumentando i flashback che in qualche modo spiegano le loro vite, tu permetti alla tua protagonista e ai lettori, alle lettrici, una comprensione differente, proprio che va verso questa complessità della quale parlavi.
Esatto, sicuramente quando parliamo della madre è una figura molto importante nel libro, perché sicuramente quel Negretta, che è il titolo e che è l'appellativo che viene rivolto alla protagonista dai compagni piuttosto che dagli insegnanti, conoscenti e non, persino forze dell'ordine, ci sono anche i muri con le scritte "immigrati fuori", "affondati i barconi", che le ricordano costantemente che è indesiderata. Anche la madre è vittima, insomma, allo stesso modo di questo razzismo, che lei viene chiamata negretta. La sua è una storia veramente molto, molto, molto triste, perché comunque parte da Ruanda, dove lei ha subito il razzismo già da molto piccola, quando i coloni belgi l'hanno rapita per condurre degli esperimenti che le provocano la contrazione della poliomielite, e da quindi da allora è costretta a zoppicare, farà sempre più fatica degli altri. Una mamma che subisce il razzismo anche per via comunque della guerra tra gli Hutu e i Tutsi, che comunque porteranno allo sterminio della sua famiglia, all'incendio della sua casa e di tutte le proprietà, e le creeranno dei forti disagi anche dal punto di vista lavorativo. E quindi una mamma che dice: la fine del mondo è dover lasciare il tuo paese, quindi dove ha subito comunque un forte razzismo, solo per finire discriminata in un altro. Quindi è una mamma anche che sicuramente ne ha passati di tutti i colori, una mamma che dice, anche nel libro parlo del fatto che la madre dice: io sono disposta a subire qualsiasi tipo di discriminazione, percosse fisiche, insulti di ogni genere, però c'è una cosa che non posso tollerare, cioè il mancato rispetto della legge italiana. Lei ama la Costituzione italiana, e nel momento in cui lei va a Feriate per votare, lei è cittadina italiana, è diventata italiana nel momento in cui ha contratto matrimonio con il marito, le viene negato il diritto al voto. Tra l'altro questo è un fatto verissimo che è successo proprio a mia madre nell'89, le è stato negato, nonostante le avesse presentato tutti i documenti, il diritto a votare, perché era negra, perché era, non dovrei dire questa parola, però questo è come è stata definita, era nera, e quindi non potevano assolutamente credere che lei potesse mettere piede al comune. Ho voluto riportarlo anche nel romanzo, è presente anche nella mia memoria. E in quel caso lei decide di essere attiva e quindi di intentare una causa contro il comune di Seriate, che vincerà, e quindi poi alle elezioni successive lei si ripresenta, nessuno le chiede più un documento di identità, sanno chi è, e cambia anche il registro, perché mia madre è sempre stata dato del tu per tutta la vita, mai del lei, e quindi cambia anche del registro e dei toni. Quindi maggior rispetto. Lei addirittura appende quel passo della Costituzione che ama, che è poi l'articolo 3, che dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Può tollerare di tutto, ma non quello. E comunque è una mamma che esercita forti pressioni sulla figlia, perché vuole che lei si conformi alle altre persone, lei vuole che si sbianchi in un certo senso, a partire dal sapone sbiancante che deve assolutamente utilizzare tutti i giorni, anche a costo di sfregare la pelle finché non si formano dei lividi, e costringendolo a usare questi prodotti chimici dannosi sulla cute della sua testa pur di allisciare quei capelli che sono selvaggi, che non si adattano all'ambiente in cui si trova, perché la madre dice, questo è un mantra anche del libro: loro ci guarderanno sempre come inferiori, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche 10 volte di più. E quindi sicuramente l'identità della protagonista cresce pian piano, senza mai trovare pace. L'unica pace che trova, l'unico momento in cui non si sente né nera né bianca, ma semplicemente se stessa, una ragazza come le altre, quando sta insieme alla sua migliore amica Eugenia. Nel libro si parla di caffè e di latte, perché queste due bambine sono diventate amiche sul pulmino, vittime dei cori razzisti dei compagni che, sotto una pioggia di Big Bubble, pallottole di carta, di Smarties, vengono chiamate caffè l'una perché è troppo nera e latte l'altra perché è talmente bianca da sembrare una lattice bianca come il latte. E quindi utilizzeranno questi nomi, caffè e latte, e ne faranno il loro orgoglioso nome di battaglia.
È molto bello il rapporto tra queste due personaggi del tuo libro, un rapporto che tu ritrai anche in maniera poco idealista, non risparmiando anche i litigi, gli scontri, le avventure che portano in luoghi differenti, che sono effettivamente così tipiche dell'adolescenza e dei rapporti molto passionali che si hanno in quell'epoca.
Assolutamente sì, e arriveranno poi in un crescendo che nel finale appunto si rivela in maniera, posso definirla hot. Quel finale tra l'altro è molto simile a un'esperienza che io personalmente ho vissuto. Ho vissuto veramente l'atmosfera del libro, si rifà molto alla mia esperienza personale. Non c'è tutto, non c'è, è molto romanzato, però c'è anche molto di vero, come per esempio l'ambiente della fabbrica in cui io sono cresciuta. In realtà sono cresciuta in due fabbriche, e quindi anche l'ambiente degradato generale che ci circondava, le prostitute sul piazzale e questo continuo senso di disagio, questo sentirsi differente, diversa rispetto agli altri, non essere all'altezza, perché queste sono tutte cicatrici che ti lascia il razzismo sulla pelle, quello involontario della tua famiglia e anche quello comunque dell'ambiente circostante che costantemente, continuamente ti rifiuta e che quindi non può non portare alla creazione di una persona che si senta comunque inferiore o da meno rispetto agli altri. Per me personalmente ci è voluto molto tempo per superare tutto questo, non credo sinceramente di averlo superato nemmeno adesso. Mi sento molto coraggiosa di aver scritto sinceramente questo romanzo, perché forse perché ero stata un po' lanciata, incoraggiata dal libro che avevo scritto ancora Razzismo all'italiana, che era stato accolto positivamente e che era nato come diario personale e poi trasformato in un memoir, proprio perché sentivo che man mano che scrivevo sentivo che la mia voce era anche quella dei tanti italiani seconde generazioni nati in Italia o cresciuti comunque in Italia con delle radici in Africa o comunque all'estero.
Un'altra presenza importante nel tuo romanzo è quella della mascolinità tossica, questa anche a prescindere dalla famiglia della protagonista e invece guardando a quella che è la compagnia, a quello che sono gli incontri maschili, una mentalità di impronta chiaramente neocoloniale o colonialista.
Vero, nel senso che è sicuramente il libro si intitola Negretta, e poi baci razzisti, quindi i baci costellano un po' tutto il libro. Si tratta quindi anche di baci che talvolta diventano espliciti, abusi fisici da parte di chi riduce la protagonista a null'altro che una prostituta per il semplice colore della sua pelle, e quindi si manifesta in vari modi. Per esempio abbiamo l'episodio dei vigili che fermano le ragazze e che invece di parlare di quanto accaduto, cioè del fatto che hanno l'assicurazione scaduta, sono senza casco, invece sono più intrigati dalle origini della protagonista e fanno anche delle avance pesanti che arrivano anche al piano fisico. Poi c'è anche il preside della scuola che comunque per esempio parla in una maniera molto condiscendente nei confronti di questa alunna a cui dice: in Italia non funziona così. C'è anche la maestra parlando comunque di scuola, che dice alla protagonista quando è molto piccola: l'italiano è diverso dall'africano, Marilena. E parlando sempre delle figure mascoline un po' tossiche, c'è comunque anche il padre, che comunque è una figura complessa, ma che diciamo abusa della figlia e anche della madre, una figura che però poi si svilupperà e che cercherà di fare del proprio meglio per reprimere quella rabbia, quella violenza che fanno parte della sua persona, cercando di amare di più e di essere meno violento, di non lasciare che la rabbia prenda il sopravvento su di lui.
Dobbiamo anche dire però che il tuo è un romanzo pieno di ironia, non soltanto di ironia ma anche di tratti di commedia, per esempio quando ritrai la famiglia paterna della protagonista, no? Degli schizzi dei capitoli, il tuo romanzo è tutto organizzato in paragrafi molto brevi. Una organizzazione per certi aspetti della scrittura impressionistica, anche se poi la scrittura non la definirei tale, no? Nel ritrarre i personaggi della famiglia paterna, tu sicuramente utilizzi il registro della commedia.
Sì, allora sicuramente è un tipo di scrittura, una scrittura, cioè un po' un libro istantaneo. È quello che volevo come dei flash di questi episodi della vita della protagonista che fossero immediati, diretti e anche in un certo senso poetici. In realtà erano nati come capitoli a sé, che poi sono stati organizzati come paragrafi. Sono molto brevi. Alcuni capitoli sono più brevi di altri e sicuramente, come hai detto tu, l'ironia un po' pervade il libro e il capitolo di cui tu stai parlando è infatti il capitolo Sexy Shot e parla proprio della famiglia, cioè del primo incontro dei genitori, dei giovani genitori di Marilena. Il loro primo incontro con la famiglia di lui a Verdello, quindi abbiamo già detto che il padre è stato alienato dalla famiglia per aver scelto di rinunciare alla tonaca e sposarsi, quindi l'accoglienza non è delle migliori, si fanno anche diverse allusioni all'acconciatura della moglie che naturalmente viene guardata di sottecchi con grande sospetto dalle cognate, una moglie che però riesce poi alla fine a conquistare tutti con le sue arti culinarie, perché alla fine quel capitolo si concluderà con l'offerta di questi biscotti romanzi che conquistano tutti, quindi tutte le mani si allungano per mangiare i biscotti e si discute come una famiglia normale.
Biscotti alle mandorle? No, non è alle mandorle.
Sono le noccioline.
Noccioline, scusami.
Alle arachidi. Questi biscotti veramente sono il piatto forte della nostra famiglia da tantissimi anni. E in realtà c'è un episodio che è tratto anche da un'esperienza vera. L'unica volta che non sono stati accettati è stato quando io, come la protagonista da piccola, li avevo portati poi a scuola dai miei compagni all'elementare, in prima elementare, quando nessuno mi parlava, mi rivolgeva la parola. Alla festa della scuola avevo portato questi biscotti insieme ovviamente agli altri dolci che tutti i miei compagni di classe avevano portato, e quando alla fine della giornata tutti i vassoi erano vuoti, il mio era ancora perfettamente intatto. E mia mamma, che si era svegliata prestissimo poi per fare arrivare i biscotti caldi e croccanti a scuola, alla fine si è vista ritornare il vassoio con lo stesso numero di biscotti. Anche in quei casi non c'è bisogno di commentare questi fatti, si commentano da sé ovviamente una profonda delusione, cicatrici, no? Cose che non possono non farti sentire da meno.
Sì, sono molto forti le costruzioni dell'integrazione, è una parola che forse dovremmo smettere di usare, che io non ritengo in fondo un grande modello di relazione, quello appunto dell'integrazione, sono molto forti e nel tuo libro sono molto evidenti, sia nell'offerta continua di cibo da parte appunto della personaggia, della madre, sia nella sua ossessione per la cultura e per la riuscita scolastica.
Assolutamente sì, sicuramente alla base del problema razzismo in Italia non c'è l'integrazione. Infatti se proviamo a guardare agli omicidi di persone di origine straniera in Italia, spesso parliamo di persone che sono perfettamente integrate, come per esempio Didiene, che era il senegalese ucciso sul ponte di Firenze da un italiano, no? Nel 2018, era perfettamente integrato, eppure è stato anche lì vittima del razzismo. Il problema del razzismo in Italia ha una matrice alla fine istituzionale, la sola verità. Quindi finché avremo dei decreti sicurezza come i decreti sicurezza di Salvini, in cui si revoca il diritto di asilo e si allunga l'elenco di reati che comportano la sospensione della domanda d'asilo e quindi causano l'espulsione per semplici reati come un furto, una minaccia pubblico ufficiale, finché avremo comunque le leggi disumanizzanti come la sanatoria per i braccianti del decreto rilancio che garantisce diritti fondamentali solo nel breve periodo in cui si è utile al paese nel lavoro agricolo e di cura, finché lo ius soli non sarà approvato, le cose non cambieranno. È per quello che alla fine anche del libro dico che poco si può fare in un paese che non desidera cambiare.
Tu hai giustamente ricordato molte schifezze, possiamo dirlo tranquillamente, che ci sono toccate in questi anni, tra le altre, tra le leggi Salvini, anche quest'ultima sanatoria, che anche questa è una sanatoria non schiavista, colonialista, no? Sembra di stare ancora in via col vento, no? No, quando questo fosse avrebbe potuto essere un momento, magari anche sotto, come dire, la pressione dell'emergenza sanitaria, per concedere veramente a tutti, senza nessun tipo di condizione, no, un documento.
Assolutamente sì. Del resto parliamo di un paese che ha approvato le leggi razziali e che sembra ancora molto lontano da aver imparato, diciamo, la lezione. Stando per esempio all'OSCAD, che è poi l'Osservatorio delle Interforze per la sicurezza contro gli atti discriminatori, sono 3 gli episodi di violenza, e 3 episodi di violenza su 4 hanno matrice razzista. E quindi c'è ancora moltissimo, moltissimo da fare, cioè si parla proprio di dati concreti. Nel 2019 erano 969 reati che avevano a che fare con il razzismo, l'identità di genere, la disabilità, contro i 736 del 2016. Questo vuol dire che ce n'è uno ogni 9 ore, e quindi solo i dati relativi alle violenze fisiche, verbali, che hanno a che fare con razza, etnia, nazionalità o religione, nel 2019 erano 726, più delle 494 del 2016. Crescono le aggressioni fisiche, che l'incitamento alla violenza, gli atti di vandalismo, le turbative della quiete pubblica. Sicuramente è un razzismo che è andato crescendo negli anni, che purtroppo ci dà un quadro molto triste dell'Italia attuale.
Tu non vedi negli avvenimenti più recenti, nelle tante proteste, nelle tante piazze che si sono viste anche qui in Italia contro il razzismo istituzionale, penso anche alle ATE, alle stanze femministe, che a loro volta molto hanno fatto per la decolonialità.
Quando ci saranno dei fatti concreti derivati da tali manifestazioni, allora dirò: sicuramente c'è stato un grande passo avanti. Lo vedrò nel momento in cui lo Ius Soli, per esempio, verrà approvato, nel momento in cui questo decreto sicurezza di Salvini, ad esempio, verrà finalmente cambiato, cancellato. Dopo questo incubo del Covid-19, c'è stato, in questo periodo veramente terribile, anche l'omicidio di George Floyd, e questo, diciamo, che ha portato, ha risvegliato all'improvviso, diciamo, le coscienze degli italiani verso una problematica attuale più che mai, ma che ha delle profonde radici nel nostro paese, che è il razzismo in Italia. Ovviamente parliamo di un razzismo diverso rispetto a quello americano, dove ci sono oltre 1000 omicidi commessi in un anno dalla polizia americana. Il 24% coinvolge la comunità afroamericana, che rappresenta solo il 13% della popolazione. Quindi sono, se io dovessi andare negli Stati Uniti, in quanto quindi donna nera, avrei 3 volte più possibilità di essere uccisa dalla polizia di una persona bianca. Quindi. Però ecco, questo fatto veramente tragico ha però riportato, risvegliato all'improvviso le coscienze degli italiani. È molto positivo il fatto che si manifesti, che ora come non mai si parli di questa tematica. Certo, però quando poi a questa tematica seguiranno dei fatti concreti, ovviamente sarò anche molto contenta. È inutile dire che è meraviglioso quello che stanno facendo tutte queste associazioni, tutti questi ragazzi, questi manifestanti che scendono in piazza e che continuano ad alzare la voce su questo tema. È un tema antico, presente e spero non futuro.
Tu prima hai ricordato che tu e tuo marito siete anche produttori musicali. Mi piacerebbe che tu ci lasciassi l'indicazione di una o due canzoni.
Allora, mio marito ed io da tantissimi anni lavoriamo con artisti di strada. Abbiamo lavorato a quasi 30 album insieme. Uno ha vinto il Grammy nel 2012, e parliamo di Tassi Lee, di Tina Ruan. Un altro invece è stato nominato ai Grammy nel 2016, Grammy sono gli Oscar della musica, ed è stato l'album Zomba Prison Project, che abbiamo registrato in una prigione di massima sicurezza a Zomba in Malawi. Sicuramente Zomba Prison Project è uno degli album che amo di più, perché viene catturata la voce di donne e anche di uomini che vivono in condizioni disperate, perché in queste prigioni la vita è veramente disumana. Ci possono essere giorni in cui c'è da bere, in cui non c'è da bere né da mangiare. Le condizioni delle donne poi sono peggiori, perché sono anche vittime di stupro. E quindi questo album, secondo me, da ascoltare tutto quanto, mi ha lasciato veramente qualcosa di profondo, anche perché mio padre, che poi ha svolto un lavoro come missionario per 10 anni e che mi aveva parlato per anni del Malawi, in qualche modo fa parte di questo album. Ora mio padre non c'è più. Poi un altro album che a me piace molto, che è l'ultimo album di una band dal Ruanda e che si chiama Ruanda You Should Be Loved, è il loro ultimo album, e sono andati con questo album in tournée anche con Glenn Hansard, che è un musicista irlandese che poi ha vinto anche l'Oscar per un film, miglior film straniero, perché lui è anche il regista, che voleva assolutamente avere i Good Ones nella sua tournée, e hanno fatto questa bellissima tournée americana, e i Good Ones includono le tre tribù del Ruanda, gli Hutu, i Tutsi e i Twa, diciamo che rappresentano proprio il Ruanda nel suo insieme, tutte le tribù insieme che convivono pacificamente, come del resto hanno fatto per tantissimi anni prima che l'odio fosse innestato dai coloni belgi, che hanno provocato non un genocidio ma ben tre, perché mia madre ha perso la sua famiglia, aveva già perso la sua famiglia nei due precedenti, quello del 59 e quello del 73. Nel 94 lei era in Italia, però aveva perso poi tutti gli altri amici, quei pochi che le erano rimasti. Quindi sicuramente questi sono i due album che ho nel cuore, che mi piacerebbe, vi inviterei tutti ad ascoltare, e per sapere di più dei progetti di Ian e di me sicuramente vi inviterei a visitare la mia pagina, che è marilenadelli.com.
E noi ti ringraziamo per queste due segnalazioni. Ricordo ad ascoltatrici ed ascoltatori questo libro, si intitola Negretta, l'autrice che abbiamo avuto con noi è Marilena Mucozza Delli e la casa editrice è Red Star Press. Io ti ringrazio e in bocca al lupo, viva il lupo, per questo bel libro.
Grazie Pamela, grazie mille.
Komera ku rugamba udasiba kurwana, kiramira cya bose aho bazaba kagera, ni wowe rugira yagize ishingiro ry'abariho bose. Munyarwanda w'Irwanda muhinzi morozi, komera ku rugamba udasiba kurwana, kiremera cya bose aho bazaba kagera, ni wowe rugira yagize ishingiro ry'abariho bose. Amahimbyo na utarya n'umwe, nawe wabona utagizwe n'imbaraga z'umuhinzi. Umuhinzi ntiyahinga atabonye imiriro n'amarariro, ndetse n'umunyaruganda ntiyabasha kuvuguta. Munyarwanda w'Irwanda muhinzi mworozi, komera ku rugamba udasiba kurwana, kiramira cya bose aho bava bakagera, wowe rugira yagize ishingiro ry'abariho bose, wowe rugira yagize ishingiro ry'abariho bose, wowe rugira yagize ishingiro ry'abariho bose.